Benvenuti a Radio Blast! Vi vogliamo bene!
Dio vi benedica, fratelli. Benvenuti di nuovo a Radio Blast. Giuseppe, Dio ti benedica.
Buongiorno, Angela, Dio ti benedica. Eccoci qui con Gesù. Vediamo un po' cosa lo Spirito Santo ci dice oggi. Continueremo le vicissitudini, la storia di Giuseppe, e vediamo che lezioni possiamo applicare a noi oggi.
Sì. Sì, infatti in questo periodo difficile che stiamo attraversando in tutto il mondo, la vita di Giuseppe ci dà un esempio, perché la sua fede è veramente meravigliosa, come ha superato tutte le difficoltà, e si può imparare tanto.
Lui era uno dei più grandi esempi di Gesù nel Vecchio Testamento. È un uomo veramente eccezionale, gloria a Dio. Ci sono molte lezioni che si applicano a noi oggi, in queste crisi di virus che ci sono in giro. Mm-hmm. Ricordiamoci però, attenzione, occhi su Gesù, non sul virus, ok? Non sul diavolo, ma sul Signore. Amen. Non sulle paure, ma sulle promesse di Dio, come in ogni tribolazione, va bene?
Grazie Gesù.
Nel nome di Gesù Cristo. Allora, occhi su Gesù e andiamo avanti, così che impareremo qualcosa qui, da questo messaggio bellissimo della Bibbia.
Amen.
E anche un bel messaggio anche sul tempo della fine. 7 anni di... tutto va per 7. Perché non cominci? Siamo a Genesi 41, verso 1.
Genesi 41, verso 1. Ora venne in capo a 2 interi anni che il faraone fece un sogno. Egli stava presso il fiume, ed ecco salire dal fiume 7 vacche, di bell'aspetto e grasse, e mettersi a pascolare tra i giunchi.
Di bell'aspetto e grasse. I giunchi sarebbe l'erba,
Dopo quelle, ecco salire dal fiume 7 vacche brutte di aspetto e scarne, e fermarsi accanto alle prime sulla riva del fiume. Le vacche brutte di aspetto e scarne divorarono le 7 vacche di bell'aspetto e grasse. Quindi il faraone si svegliò. Poi si riaddormentò e sognò una seconda volta. Ed ecco, 7 spighe grosse e belle venir su da un unico stelo. Ed ecco 7 spighe sottili e arse dal vento orientale germogliare dopo di quelle. E le spighe sottili inghiottirono le 7 spighe grosse e piene. Allora il faraone si svegliò ed ecco era un sogno. Continuò?
Sì.
Al mattino il suo spirito era turbato e mandò a chiamare tutti i maghi e tutti i savi d'Egitto. Quindi il faraone raccontò loro i suoi sogni, ma non ci fu alcuno che li potesse interpretare al faraone.
Quindi il faraone sapeva qui che qui si trattava di una cosa... Sentiva nello spirito che questa era una cosa grande, importante, però tutti i suoi maghi e i savi d'Egitto non riuscivano a interpretare. E allora il faraone si preoccupava ancora di più. E allora cosa fa? Cosa succede? Andiamo al verso 9. Qualcosa succede.
Allora il capocoppiere parlò al faraone dicendo: «Ricordo oggi i miei falli. Il faraone si era adirato con i suoi servi e mi aveva fatto mettere in prigione in casa del capo delle guardie, me e il capo panettiere. Entrambi facemmo un sogno nella stessa notte, io e lui. Ciascuno fece un sogno con il suo proprio significato». Ora con noi vi era un giovane ebreo, servo del capo delle guardie. A lui raccontammo i nostri sogni ed egli ce li interpretò, dando a ciascuno l'interpretazione del suo sogno. E le cose avvennero esattamente secondo l'interpretazione da lui dataci. Il faraone ristabilì me nel suo ufficio e fece impiccare l'altro.
Bene, quindi qui ci ricordiamo, l'abbiamo studiato, visto la volta scorsa, che uno viene liberato, appunto il capocopiere, e l'altro viene impiccato. Da questo il capocopiere sapeva che Giuseppe veramente interpretava i sogni. E allora suggerisce a Faraone: maestà, qui c'è uno che potrebbe interpretarlo, è un ebreo in prigione.
Mm-hmm. E ma si ricordò di lui dopo 2 anni?
Sì.
È tanto tempo.
Era il piano di Dio però. Perché da un'altra parte Giuseppe apparentemente doveva ancora essere purgato per la grandissima, incredibile chiamata che adesso vedremo che Dio ha per lui. Verso 14. Allora cosa fa Faraone a sentire che nel reame c'è uno che può interpretare i sogni? E il Faraone è disperato. I suoi maghi non riescono a interpretarlo. I maghi d'Egitto erano maghi che avevano potere, un po' di potere lo avevano. Ci ricordiamo che anche loro potevano tramutare l'acqua in sangue ai tempi di Mosè, e tramutare i bastoni in serpenti. Cioè, oggi, sai, ci sono prestigiatori, ci sono i maghi da circo che fanno trucchetti, eccetera. Ma questi qui avevano veramente il potere del diavolo, va bene? Tanto che venivano, diciamo, ossequiati e riveriti come grandi sacerdoti della loro religione, con poteri veri e reali, e non potevano fare niente. E allora il faraone cosa fa? Verso 14.
Allora il faraone mandò a chiamare Giuseppe, che fu subito tratto fuori dalla prigione sotterranea. Così egli si rase, si cambiò le vesti e venne dal faraone.
Quindi si presentò, si preparò per andare. Questo qui è l'imperatore del mondo. Questo è come, non so, per i russi andare da Putin, gli americani andare da Trump, in Cina andare da Xi Jinping. Cioè, questo qui è il faraone. Lui in prigione, ti immagini, sarà conciato da fare paura, sotterraneo. E allora si sbarba, chissà che barbone che aveva, e si veste per bene e parte Giuseppe. Che succede dopo?
E il faraone disse a Giuseppe: ho fatto un sogno e non vi è alcuno che lo possa interpretare, ma ho sentito dire di te che quando hai udito un sogno tu lo puoi interpretare.
E qui il faraone lo fissa in faccia diritto, va bene?
Giuseppe rispose al faraone dicendo:
non sono io, ma sarà Dio a dare una risposta per il bene del faraone. Qui vediamo che Giuseppe c'ha saggezza qui, cioè non si presenta: io posso interpretare perché io sono il dono di Dio, perché io sono qui, io sono là. Aspetta che tiro fuori il curriculum, pronto qui dove dice che io sono in gamba. Cosa dice Giuseppe? Lui è saggio, questa è la vera saggezza. E dice per il bene del faraone. Però non dice io perché io ho il dono, io qui, io là. Dice non sono io, ma sarà Dio a dare una risposta. Quindi qui vediamo Giuseppe, qui vediamo il Giuseppe in azione, qui vediamo il suo carattere, qui vediamo la sua forza, la sua potenza. Qual è? Sempre dare la gloria a Dio. E prima impariamo questi, fratelli, prima impariamo questo qua, a dare la gloria al Signore, e prima il Signore ci userà e ci metterà in azione, ci userà per il piano che Lui aveva per noi prima che nascessimo, come vediamo in Geremia capitolo 1, dice: prima che tu nascessi, io già ti avevo messo come profeta per le nazioni. Dio ha un piano per noi prima che sbucchiamo fuori alla nascita, gridando e strillando. Si stava meglio prima con la mamma, va bene? Gloria a Dio. Amen. Quindi, fratelli, dobbiamo trovare il piano di Dio, lo scopo perché Dio ci ha creato. Non è che ci compriamo una bicicletta, una macchina, una casa, non è lo scopo, è che moriremo e li lasceremo alle spalle. C'è un altro scopo, che mettere in pratica, obbedire al Signore, fare le cose che ci porteremo veramente con noi. 17. Com'è che reagisce, come risponde il faraone a Giuseppe?
Allora il faraone disse a Giuseppe: ecco, nel mio sogno io stavo sulla riva del fiume, quando ecco salire dal fiume 7 vacche grasse e di bell'aspetto e mettersi a pascolare tra i giunchi. Dopo quelle, ecco salire altre 7 vacche magre, bruttissime di aspetto e scarne, tali che non ne vidi mai di così brutte in tutto il paese d'Egitto. E le vacche magre e brutte divorarono le prime 7 vacche grasse. Ma anche dopo che le ebbero divorate, nessuno poteva riconoscere che le avevano divorate, perché esse erano di brutto aspetto come prima. Così mi svegliai. Poi vidi nel mio sogno 7 spighe venir su da un unico stelo, piene e belle. Ed ecco altre 7 spighe avvizzite, sottili e arse dal vento orientale, germogliare dopo quelle. Quindi le spighe sottili inghiottirono le 7 spighe belle. E ho raccontato questo ai maghi, ma non vi è stato alcuno capace di darmi una spiegazione.
Gloria a Dio. Quindi il faraone dice: ok, io ti ho spiattellato la mia parte, E adesso sta a te, vediamo un pochettino che chi sei veramente.
E questi maghi che non sono stati capaci di dare una spiegazione, questi chiaramente potevano fare alcuna magia e il loro potere era limitato.
Sì, come tutti i maghi pagani, tutti i maghi del mondo che non hanno Dio, hanno un po' di potere, è logico che hanno un po' di potere. Se no non esiste l'equilibrio tra Dio e il diavolo, il bene e il male, la gente non può più scegliere. Dio ha posto l'equilibrio così che le persone possono scegliere di maniera che uno non sceglie per convenienza. Ah, ho capito, Gesù è veramente Dio, allora in cielo chissà che ricchezza che avrò, sarà meglio che per convenienza segua Gesù. Invece no, Gesù è venuto come un povero, come un uomo qualsiasi, anzi peggio, un criminale giudicato colpevole e quindi giustiziato su una croce, in maniera che uno per seguire Gesù deve veramente vincere il diavolo e le avversità. Va bene?
Sì, sì.
Allora, cosa...
Verso 25.
25.
Allora Giuseppe disse al faraone...
I sogni del faraone sono uno stesso sogno. Dio ha mostrato al faraone quello che sta per fare. Le sette vacche, quelle belle, sono sette anni. Le sette spighe belle sono sette anni. È uno stesso sogno. Anche le sette vacche magre e brutte che salivano dopo di quelle sono sette anni. Come pure le sette spighe vuote ed arse dal vento orientale sono sette anni di carestia. Questo è quello che ho detto al faraone. Dio ha mostrato al faraone quello che sta per fare. Alleluia. Qui vediamo... Qui vediamo che Giuseppe onora il faraone, gli dà credito, un credito che in realtà aspettava Giuseppe. Cioè lui qui avrebbe potuto dire tranquillamente, Dio mi ha mostrato il significato ed ecco vi do l'interpretazione. Cioè prendersi il credito che gli aspettava, invece no. Dio ha mostrato al faraone quello che sta per fare. Il faraone non ci ha capito niente.
Sì.
Ha avuto un segno e era all'oscuro prima, era all'oscuro dopo.
Uh-huh.
Ecco che viene Giuseppe, pieno di saggezza quest'uomo. È incredibile la saggezza. Ma la saggezza non è che viene a casaccio. Non è che tu c'hai saggezza perché sei intelligente. Contrariamente all'opinione popolare, la saggezza non viene dall'intelligenza. Che tutti al mondo, a meno che uno non è in un manicomio, handicappato, eccetera, tutti abbiamo un'intelligenza. Però pochi hanno la saggezza. In questo caso, questa saggezza che proviene da Dio, va bene, è scaturita da un dono spirituale. Qual è questo? L'umiltà. Saggezza di Giuseppe è basata sull'umiltà. L'umiltà è una delle più grandi saggezze che potrete mai avere. Una vita in famiglia, con la moglie, con i figli, con i genitori, si supera non con l'intelligenza, che chi più, chi meno, relativamente, più o meno, siamo tutti intelligenti. Però alcuni sono sempre nei guai, perché dicono una parola di troppo, una parolaccia di troppo, un insulto di troppo, una malocchiata di troppo, una brutta risposta alla moglie di troppo. Invece l'umile trattiene la propria ira. Va bene? Quindi Giuseppe Dio mostra, dice Giuseppe, Dio ha mostrato al faraone quello che sta per fare. E il faraone comincia a guardarlo con occhi... Giuseppe comincia a entrare nelle grazie di faraone tramite l'umiltà. No, non sono, diciamo, lusinghe, perché faraone, insomma, è il capo dell'Egitto, c'è poco da... Devi riverirlo, inchinarti, questo, quell'altro. Il faraone questo gli aspettava come diritto politico. Si credeva anche Dio, tra l'altro. E qui vediamo una chiave. Quando siamo, Gesù ha detto in Matteo 10, vi perseguiteranno, vi porteranno, vi trascineranno davanti a re e governatori. Non preoccupatevi di quello che dovrete dire, non meditate quello che dovrete dire. Va bene, in quel momento lo Spirito Santo parlerà attraverso di voi, a condizione però che stiamo camminando in umiltà, non cercando, io il grande pastore della grande chiesa, oppure non c'è una chiesa, però sono un grande profeta. pure non sono profeta, però io sono in gamba. Cioè, è tutta la superbia e la trappola degli stolti. La persona più intelligente al mondo, se non è umile, va a finire sempre nella fossa. Con gli intelligentoni che guidano le banche, che guidano questo, quell'altro, i partiti politici, intelligenti che sono intelligenti, ma la usano per se stessi. E senza fallo, tutti, senza eccezione, cadono nella fossa della superbia. Quelli che oggi li amano, sono pronti a morire per loro, domani li odiano e li tradiscono, li insultano. Va bene, però l'umiltà? Chi non vuole essere amico di un umile? Chi non vuole avere una persona umile per amico? Tutti la vogliamo. Sì. Alleluia.
Infatti, come hai detto, che in quei tempi il faraone era considerato un dio. E viene Giuseppe e parla al faraone di un altro dio. E questo è già sufficiente per essere decapitato. Come, non è faraone il tuo dio? Quale dio stai adorando? Ma l'umiltà di Giuseppe ha vinto il cuore del faraone. E anche perché quando tu fai la tua parte, quando sei umile e ubbidisci quello che il Signore ti mostra di fare, il Signore prepara il cuore del faraone. Il faraone era in bisogno, aveva bisogno di Giuseppe. E quindi il Signore ti viene incontro e prepara il cuore del re per favorirti, per ascoltarti e poi evangelizzare.
Amen.
Però tutto dipende dall'umiltà. Come tu hai detto, non lusinghe, ma veramente sincerità e umiltà.
Amen, Signore. Grazie, Gesù. Proverbi 21:1. Il cuore del re nella mano del Signore è come un corso d'acqua. Egli lo dirige dovunque gli piace. E qui vediamo Giuseppe, uno strumento di Dio per guidare il cuore del faraone, perché è Dio che ha mandato la carestia. Mm-hmm. È Dio che ha mandato le vacche magre, le spighe magre. È Dio che gli ha mandato 7 anni di carestia in Egitto per lo scopo di salvare Israele. Dio non poteva schioccare le dita. Sì, Dio poteva schioccare le dita. Dio può schioccare le dita e fermare i virus del mondo. Certo, Dio può schioccare le dita e aver fermato la prima e la seconda guerra mondiale. Ma certo, ma non è quello il modo che Dio ha scelto di curare l'umanità, di salvarla. Portarlo, perché il problema di Dio non è fermare il male, quello basta che dice mezza parola e ciao, tutti i demoni scappano terrorizzati.
Amen.
No, il problema di Dio è un altro, qual è? E deve portare a pentimento i peccatori, deve convincere a pentirsi, perché senza pentimento non c'è accesso al regno di Dio. Senza pentimento non puoi salvarti, non puoi ricevere i doni spirituali. Senza umiltà, sei seduto in una chiesa, ma sei pieno di superbia, Dio non ti userà mai. Quindi ci voleva un Calvario, un Cristo, un Salvatore, un crocifisso. Perché? Perché noi siamo zucche talmente dure, ecco perché. Andiamo al 29?
Sì.
Grazie, Signore. Allora, dice Giuseppe, ecco, stanno per venire 7 anni di grande abbondanza in tutto il paese d'Egitto. Ma dopo questi verranno 7 anni di carestia e tutta quell'abbondanza sarà dimenticata nel paese d'Egitto e la carestia consumerà il paese. E nel paese non si ricorderà più la precedente abbondanza a motivo della carestia che seguirà, perché questa sarà molto dura. Il fatto poi che il sogno sia stato dato al faraone 2 volte vuol dire che la cosa è decretata da Dio e Dio la farà cadere presto. Ora dunque, cerchi il faraone un uomo intelligente e savio e lo stabilisca sul paese d'Egitto. Il faraone faccia così, costituisca sul paese dei soprintendenti per prelevare il quinto dei prodotti del paese d'Egitto durante i 7 anni di abbondanza. Gloria a Dio. Cioè, cosa vediamo qui? Qui vediamo Giuseppe che da interprete di sogni sale uno scalino più in alto, diventa profeta per Faraone.
Perché gli dice anche cosa fare, soluzioni.
E gli sta dicendo cosa deve fare. E Faraone mica gli ha chiesto, grazie Giuseppe, tutto bene fino adesso, adesso dimmi un po', io non so cosa fare, mi puoi guidare? Però non gli ha detto questo, non poteva dirglielo. E allora Giuseppe fa un passo di fede, gli dice cercate i soprintendenti, va bene, che supervisionano tutto, prelevano il quinto, prodotti durante 7 anni di abbondanza. Quindi Giuseppe diventa la guida di Faraone qua.
La guida,
certo, comincia, lo sta guidando.
Sì, sì, nello spirito gli sta dicendo
con
cosa
umiltà,
fare.
Con sì. Educazione, con gentilezza, con tutto il dovuto rispetto ed onore, lo sta guidando e sta dicendo cosa sta facendo, cosa deve fare. Ora, quindi, questo come si applica a noi? È che dobbiamo stare attenti a non avere paura di profetizzare quando sappiamo che una cosa viene da Dio. Solo che prima dobbiamo assicurarci, prima di profetizzare, prima di guidare, prima di indicare una via, specialmente a qualcuno, diciamo, che è altolocato, assicurarsi che quello che stiamo dicendo, che abbiamo una base, un riscontro biblico. Allora siamo sicuri che stiamo guidando la persona o le persone nella via di Dio, e sicuramente Dio lo benedirà. È come quando interpreti un sogno. L'interpretazione deve sempre andare secondo la Bibbia, allora vai tranquillo. Ora Giuseppe è diventato come leader, un leader senza paura, continua a dare la sua direzione a Faraone. Il Signore metterà alcuni di noi come guide, ci userà come profeti, a volte anche con persone in grande autorità.
Ma senza titoli?
Come?
Senza avere il titolo, io sono una guida sopra il faraone.
Sì,
sopra
senza attaccarsi l'etichetta al collo,
tutta l'umiltà.
Il grande anziano Giuseppe, il vescovo Giuseppe, il profeta. Ma no, sono i frutti che diranno alla gente chi sei tu, chi ha davanti. Va bene, in Neemia, per esempio, vediamo una situazione così. Perché sono situazioni queste che le vediamo spesso nella Bibbia, quando un profeta, un uomo di Dio, va da un re e gli dice cosa deve fare. A volte è un rimprovero, a volte invece è una guida. Lo vediamo, Eliseo, Elia guidavano re a volte cattivi, a volte meno cattivi. Va bene.
Questo è molto incoraggiante per i fratelli che scrivono che hanno problemi al lavoro, perché hanno un capolavoro che è duro.
Un capo reparto.
Sì, hanno un direttore che è molto duro e non si può conversare con lui. E l'esempio di Giuseppe è veramente grande. In umiltà tu puoi andare a aiutare il tuo direttore e puoi dirgli anche la cosa giusta da fare, ma senza aspettarti di essere riconosciuto per i tuoi talenti, per i tuoi doni. Niente, niente, niente. Nello spirito tu sei una guida spirituale, anche se lui non lo sa. Il tuo direttore non lo saprà mai, ma tu lo aiuti, gli dici cosa fare, cosa è la cosa giusta, la soluzione. Li parli di Dio, ma tutto in umiltà, e così si può avere più frutti.
Sì, però attenzione qui, Giuseppe, diciamo, acquista autorità sopra Faraone. Nello spirito era Giuseppe la guida, non Faraone.
Sì, sì, sì.
Bello, però lui acquista autorità perché? Acquista autorità perché Dio l'ha messo in una posizione di poter aiutare Faraone. Faraone ha bisogno di lui. Tutti i suoi maghi hanno fatto cilecca, un buco nell'acqua.
Sì.
Faraone con le spalle al muro sente nello spirito, cioè, presagio qualcosa di terribile, sta per arrivare. Ma cosa? Arriva questo carcerato, imprigionato, accusato di adulterio, e gli dà la risposta. Faraone vede, sente che è quella lì la risposta. Infatti Faraone adesso, a questo punto, Faraone comincia a dire: come fate a non interpretarlo io? È così logico.
Sì, sì.
È logico.
Diventa facile.
Va bene? Noi vediamo altri uomini nella Bibbia, andiamo a Neemia capitolo 2,
sì.
Che attraverso la loro umiltà e fedeltà, con la loro fedeltà nel servire persone in posizione di importanza, in questo caso il re Artaserse, l'imperatore mondiale Artaserse di Persia, e lui è talmente fedele, lui era anche lui è capocopiere, va bene, lui provava il vino, beveva il vino prima del re, prima di darglielo al re, per mostrargli che non era avvelenato, cioè uno che dava il vino al re era la persona che il re confidava più di tutti, va bene? E Neemia è riuscito con la sua fedeltà vera, col suo carattere, ad entrare nelle grazie del re e della regina. Ed ecco che un giorno sono seduti a tavola, che sta mangiando il re, l'imperatore, insieme alla regina, e qui c'è Neemia che gli serve da bere. Vediamo che succede,
sì.
Perché questo fa parte dell'esempio che sto cercando di presentare. Capitolo 2, verso 1-8.
Neemia 2, 1-8. Nel mese di Nisan, il ventesimo anno del re Artaserse, il vino stava davanti al re. Io lo presi e glielo versai. Io non ero mai stato triste in sua presenza. Il re mi disse: «Perché hai l'aspetto triste? Eppure non sei malato. Non può essere altro che per una preoccupazione». Allora fui colto da grande paura.
Grande paura perché c'era una legge in Persia che se tu eri triste davanti al re e venivi messo a morte. Nessuno aveva il diritto di essere triste davanti al re. Il re non lo si poteva scoraggiare. Venivi messo a morte. Infatti Neemia viene colta da grande paura. Mai prima era stato triste davanti al re. Però oggi era triste. Però tanto era l'amore che il re e la regina sentivano verso questo fedele, molto fedele servo, che non la presero, diciamo, a male. Andiamo avanti a leggere.
Allora fui colto da grande paura e dissi al re: «Viva il re per sempre! Come potrei non essere triste quando la città dove sono le tombe dei miei padri è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco?» E il re mi disse: «Che cosa domandi?»
Il re gli dice: «Cosa domandi?» E quando l'imperatore del mondo, una specie di Trump, Putin e il capo, il primo ministro cinese, un'autorità così, e quelli di Bruxelles, questo re aveva tutta l'autorità di questi qua messi insieme, perché c'era un impero mondiale a quei tempi. Quando un imperatore mondiale ti dice: «Che cosa domandi?»
Cosa
caro
chiedi?
Mio, ma ti rendi conto? Ma non si scherza qui, eh. Questo qua è uno che schioccava le dita e veniva, una nazione veniva invasa. Va bene?
Sì.
E allora cosa fa Neemia? Dice: «Beh», comincia a pensare a se stesso, comincia a dire: «Ma forse mi costruisco una bella casa, forse un bella barchetto, uno yacht, come quello che c'ha Bill Gates, non so se c'erano a quei tempi, forse no, forse mi faccio un aereo, quello che c'ha Trump, che mi pare che consuma non so quante migliaia di dollari al minuto quell'aereo quando vola, e forse mi faccio, non so, un bel giardino, una vigna». Il re mi dice: «Cosa voglio?» Ma gli dice: «Guarda, dammi una grande eredità». Cosa chiede Neemia? Leggiamo.
Allora io pregai il Dio del cielo.
Ok, allora non va a controllare la sua saggezza carnale. Aspetta che telefono sul cellulare mia moglie. Pronto? Passami la signora Neemia. Senti, cosa facciamo? Cosa che ci chiede? Cosa vogliamo? Cos'hai bisogno? Ha bisogno, non so, una casa più grande? Che cosa, con chi si consiglia Neemia?
Con il Dio dei cieli.
Allora io pregai il Dio del cielo. Fratelli, vi troverete in situazioni quando dovrete prendere decisione: la sposo sta donna o no? Quest'uomo che mi vuole sposare sarà il mio piccolo paradiso o il mio piccolo inferno? Ci sono decisioni che devi veramente, veramente chiedere a Dio. Devo prendere questo lavoro che sembra buono o devo prendere quell'altro che sembra meno buono? C'è una via che agli uomini sembra diritta, ma finisce per portare alla morte. Neemia fa la cosa più importante che poteva fare nella sua vita. Allora io pregai il Dio del cielo. E allora, situazione che io ci sono passato, e qualunque missionario, evangelizzatore sicuramente ci è passato. A volte devi accelerare una persona perché accetti Cristo, a volte devi rallentare. Solo Dio ti può mostrare, tirare o mollare. Pregai il Dio del cielo. Se impariamo questo, siamo profeti. Perché siamo profeti? Perché quando abbiamo sentito dal Dio del cielo, profetizziamo. Profetizzare non è che devi scrivere il libro dell'Apocalisse numero 2. No, profetizzare... più importante del libro dell'Apocalisse è un'anima che si salva.
Amen.
Io pregai il Dio del cielo, verso 5. E cos'è che gli risponde Neemia al re?
Poi risposi al re: «Se ti sembra giusto e il tuo servo ha incontrato il tuo favore, mandami in Giudea, nella città dove sono le tombe dei miei padri, perché io la ricostruisca».
Capito? Adesso gli chiede: «Voglio andare a ricostruire la mia nazione, la mia città, la mia Gerusalemme». Non sta mica chiedendo poco, eh? Ora il re cosa vede qua? Dice: «Questo qua non sta chiedendo di costruire una città per se stesso. No, dove i suoi padri sono sepolti». E là si onoravano molti morti anche in Persia. E allora vai avanti.
Verso 6. Il re, che aveva la regina seduta al suo fianco, mi disse: «Quanto durerà il tuo viaggio? Quando ritornerai?» La cosa piacque al re, che mi lasciò andare, e gli indicai una data.
E gli indicò una data, quando sarebbe tornato, approssimativamente, verso 7.
Poi dissi al re: «Se il re è disposto, mi si diano delle lettere per i governatori d'oltre il fiume, affinché mi lascino passare ed entrare in Giuda, e una lettera per Asaf, guardiano del parco del re, affinché mi dia del legname per costruire le porte della fortezza annessa al tempio del Signore, per le mura della città e per la casa che abiterò». Il re mi diede le lettere, perché la benefica mano del mio Dio era su di me.
Gloria a Dio! Questo è un verso eccezionale, Neemia 2,8, perché qui si basa la famosa profezia dei 70 anni. Daniele 9,24 dice: quando, dal momento che fu dato l'ordine di ricostruire Gerusalemme, ci saranno 70 settimane. E poi c'è il ritorno di Cristo. Abbiamo già spiegato questo, abbiamo una foto sulla pagina radio, le 70 settimane di Daniele, che partendo da qui, da Neemia 2,8, scattano le 70 settimane del tempo della fine, che sono 490 anni. 483 sono già passati, che è stata la crocifissione di Cristo. L'ultima settimana scatterà quando l'Anticristo firmerà il patto, Daniele 9,27. Non è ancora cominciata la 70esima, non sono in susseguenza, perché sono 70 settimane di anni profetici, quindi 490 anni. L'ultima settimana comincia a ticchettare quando l'Anticristo farà il patto dei 7 anni, Daniele 9,27. Gloria a Dio, una scrittura assolutamente eccezionale. Quindi la lezione qui qual è? Torniamo al nostro tema. Qui vediamo che Neemia qui, con la sua fedeltà, la sua umiltà, la sua integrità, il suo carattere, vince il cuore dell'uomo più potente al mondo. Sicuramente Dio l'ha messo lui vicino ad Artaserse in vista dell'opera, del compito che Dio avrebbe assegnato a Neemia di ricostruire Gerusalemme e quindi dare inizio alle profezie del tempo della fine. Va bene? Gerusalemme che poi sarà distrutta di nuovo. Va bene? E dai Romani 70 dopo Cristo, perché lo crocifissero Gesù e Gerusalemme viene distrutta di nuovo. Va bene? Bene, questo lo sappiamo.
Ma vediamo qui come Neemia non solo riceve il permesso di ricostruire Gerusalemme, ma chiede anche i materiali necessari per fare il lavoro. Quindi il coraggio che dobbiamo avere come figli di Dio, dobbiamo vivere come figli del re. Siamo figli del re, non siamo schiavi del mondo. Dobbiamo avere coraggio, senza paura, chiedere quello che sappiamo che è volontà di Dio. È bellissimo questo coraggio che ha.
Sì, non abbiate paura, fratelli. Dovete avere la fede per quello che vi serve. Va bene, se tu devi andare a fare un viaggio di evangelizzazione una settimana, due settimane, tre settimane, un mese, fatti dare i soldi da quelli che ce li hanno. Il Signore ha bisogno dei tuoi soldi, svegliarsi. Va bene, non impauritevi. Va bene, qui Neemia gli chiede un sacco di costruire una città. Il legname, eccetera, eccetera,
sì,
eccetera.
Sì, sì, sì.
Esra, libro di Esra, lo stesso, contemporaneo di Neemia. Esra, lo stesso cosa, lui è un grande sacerdote giudeo, vince il cuore di Ciro, re di Persia, e Ciro gli dà il permesso di andare a Gerusalemme, edificare il Tempio, e gli dà tutte le coppe, i piatti d'oro, tutte le vettovaglie, le ricchezze del Tempio che i babilonesi avevano saccheggiato. Poi quando Ciro il persiano prese il posto di Babilonia, disse: ok, Esra riprende di tutto e porta a Gerusalemme. E parte Esra per Gerusalemme, diceva, aveva paura dei ladroni, perché tante ricchezze aveva. Abramo era un uomo ricchissimo, cioè se le ricchezze sono usate veramente per il Signore, non per il Vangelo di prosperità, eccetera, eccetera, non c'è niente di male. Basta che sono consacrate al Signore, usate per il Signore. Va bene?
Amen.
Un'altra lezione lo possiamo trovare nel libro di Ester, capitolo 7. Qui stiamo parlando, siamo sul soggetto di usare la nostra fede, la nostra umiltà, la nostra saggezza, per la gloria di Dio, per il popolo di Dio. Andiamo al verso 2, fino al 9.
Ester capitolo 7, 2 a 9. Anche in questo secondo giorno il re disse ad Ester mentre bevevano il vino durante il convito: qual è la tua richiesta, o regina Ester? Ti sarà concessa.
Ok, e che desideri, fosse anche la metà del regno l'avrai. Quindi Ester era molto amata dal re Artaserse. Verso 3. Cosa risponde la regina Ester, che gli dice: cosa richiedi?
Allora la regina Ester rispose: se ho trovato grazia agli occhi tuoi, o re, e se così piace al re, la mia richiesta è che mi sia donata la vita, e il mio desiderio che mi sia donato il mio popolo.
Richiesta strana, Artaserse non se l'aspettava. Mm-hmm. In che modo la vita della regina era in pericolo? Verso 4.
Perché io e il mio popolo siamo stati venduti per essere distrutti, uccisi, sterminati. Se fossimo stati venduti per diventare schiavi e schiave, non avrei parlato. Ma il nostro avversario non potrebbe riparare al danno fatto al re con la nostra morte.
Caspita. E allora sentiamo cosa dice re Assuero, la regina. Cioè Assuero sarebbe il nome ebraico di, invece Artaserse era il nome persiano. E sembra la stessa persona. Assuero, Artaserse. Verso 5.
Il re Assuero prese a dire alla regina Ester: chi è e dove è colui che ha tanta presunzione da far questo?
Questa è un'offesa al re, no? Perché lei è la regina, chi si permette di uccidere la tribù, diciamo, il popolo della regina?
Ester rispose: l'avversario, il nemico, è quel malvagio di Aman. Allora Aman fu colto da terrore in presenza del re e della regina.
Che lui non lo sapeva che Ester era un'ebrea. Mm-hmm, mm-hmm. Perché Mordocheo gli aveva detto di tenerlo segreto. Va bene? Infatti lei tenne segreto fino al momento giusto. Verso 7. Cosa fa il re?
Il re, tutto adirato, si alzò e dal luogo del convito andò nel giardino del palazzo. Ma Aman rimase per implorare la grazia della vita alla regina Ester, perché vedeva bene che nel suo cuore il re aveva deciso la sua rovina. Poi il re tornò dal giardino del palazzo, nel luogo dove bevevano il vino. Intanto Aman si era gettato sul divano sul quale si trovava Ester. E il re esclamò: vuole addirittura far violenza alla regina, davanti a me, in casa mia? L'ordine uscì dalla bocca del re e coprirono la faccia ad Aman. Carbona, uno degli eunuchi, disse in presenza del re: ecco, è perfino rizzata in casa di Aman la forca alla 50 cubiti che Aman ha fatto preparare per Mardocheo, il quale aveva parlato per il bene del re. E il re disse: impiccateci lui.
Alleluia. Quindi aveva preparato una forca di 50 cubiti, che sono 25 metri, per impiccare Mardocheo. E il re dice: va bene, la forca è pronta, impiccateci lui, Aman. E così. Allora, cosa vediamo qui? Qui vediamo una Ester, è come una profetessa, che qui a rischio della sua vita, dovete leggere tutto il libro, bellissimo libro di Ester, lei va dal re e vince il suo cuore, lo invita a un convito una volta, due volte, alla fine riesce a salvare la vita di tutti i giudei che Aman voleva uccidere, perché Aman era una malechita, Aman sopravvissuto, mm-hmm. Malechita che nel passato avevano fatto guerre sempre Israele a malechiti. I primi a iniziare furono gli amalechiti, che attaccarono gli ebrei che uscivano dall'Egitto a tradimento, e Dio disse: ok, giungerà il giorno che io vi distruggerò. Infatti poi Dio comandò a Saul di distruggerli. Questo era Aman, li odiava perché lui era malechita. Però lui era offeso per Mardocheo, che non lo salutava, non si inchinava. Però invece di uccidere solo Mardocheo, voleva uccidere tutti gli ebrei. Quindi Dio ha usato Ester per salvare il popolo ebreo, va bene. E qui vediamo un'altra situazione di una piccola ragazza, che però era bellissima, che lei si fa... Il re la sceglie come sua imperatrice, mm-hmm. e lei, con la sua fede, col suo amore, col suo coraggio, intercede presso il re, qui abbiamo letto, e salva il popolo di Israele. che questa sarebbe la famosa festa ebraica di Purim, che sarebbe appunto la storia di Esther, che gli ebrei festeggiano tutti gli anni in onore di Esther, la gloria di Dio. Gloria al Signore. Nel libro di Esdra abbiamo detto la stessa cosa, e vediamo un altro parallelo, però non lo leggiamo a mancanza di tempo. Però leggeremo 1 Samuele 27,2. Va bene, qui vediamo che Davide va dal re, un re che si chiamava Achis, re di Moab. Era un nemico di Israele questo re, Achis, re di Moab. E, discendenza di Lot, i Moabiti, però qui si facevano guerra con Israele. Allora Davide va da Achis per procurarsi aiuto. Lo leggiamo in 1 Samuele 27.
Davide va dai nemici di Israele?
Va dai nemici di Israele.
Per chiedere aiuto?
A chiedere aiuto.
Perché?
Perché c'è Saul, re Saul, ebreo di Israele, che lo voleva uccidere a Davide. Mm-hmm. Studiare bene il primo libro di 1 Samuele, che è un libro assolutamente eccezionale.
E questo non è considerato tradimento?
Normalmente sì. Normalmente sì, però è il fatto che Davide aveva una giustificazione, perché Saul, un re traditore di Israele, cercava di ucciderlo. Tanto che Samuele gli disse a Saul: il regno ti viene tolto e sarà dato a uno più degno di te, che era Davide. E allora Davide doveva scappare, aveva una... chiunque era aveva beghe con la giustizia o era fuori legge, eccetera, andava a rifugiarsi da Davide. E alla fine Davide ebbe un piccolo esercito di 600 uomini. Li prese questi 600 uomini e andò a rifugiarsi in Moab, dove Saul non l'avrebbe cercato. E qui si presenta appunto da re Achis e dice: ho trovato grazia ai tuoi occhi, mi sia data una delle città della campagna, un luogo dove io possa stabilirmi. Va bene. E allora Achis gli ha dato Ziklag. Gli diede, leggete 1 Samuele 27, tutto spiegato. Achis gli dona, gli fa usare una città che si chiama Ziklag, e che poi passò ad Israele, perché poi quando Davide divenne re, lui vinceva tutti, perché era benedetto da Dio. Va bene? E qui vediamo come Davide praticamente, lui con la sua saggezza, con la sua... saggezza e umiltà, e così salva se stesso, i 600 uomini, la sua famiglia, mm-hmm. Va bene, e fino a che poi diventa re di Israele. Quindi arriveranno tempi, fratelli, specialmente nella tribolazione che viene, che il Signore metterà taluni di noi in posizione di influenzare uomini in autorità. Non so se avranno il marchio della bestia oppure no, sarà da vedere. Però appunto io vedo che nella grande tribolazione ci sono sprazzi, delle sacche, delle situazioni che non è che necessariamente il marchio della bestia sarà ovunque e dappertutto. E forse sarà una cosa graduale, cioè cose che ancora non sappiamo, un po' come il coronavirus che si sparge velocemente in una zona, più a lento in un'altra zona non ci arriva. Insomma, il marchio della bestia potrebbe essere così, quindi... ci saranno situazioni che ci saranno gente in autorità governative dell'Anticristo, che si potrà ragionare, va bene, come questo appunto il re di Moab, come il re Artaserse, il re Ciro, va bene, e che in questo modo il popolo di Israele fu salvato, in questo modo la donna che fugge nel deserto al tempo della fine sarà salvata. I dettagli non li sappiamo, però lo possiamo imparare dalle esperienze bibliche, dalle storie della Bibbia, per vedere come Dio opera, come il diavolo opera e come gli uomini di Dio, come Davide, operavano, come Esra, come Neemia, come Esther, come Ruth. Alleluia, gloria a Dio. Allora sempre, in qualunque situazione, fratelli, sempre alzare gli occhi al cielo, sempre Amen. Chiedere a Dio... chiedere a Dio qual è il massimo che possiamo fare per Lui. Dio vuole usarci, va bene, e devo sempre dire: Signore, qual è il massimo che posso fare per Te? Lo zoppo magari sarà di muovere un passo, due passi, tre passi, va bene, un altro sarà di fare qualcos'altro. Il massimo non è mai troppo, è quello che puoi, va bene. E allora Dio vuole usarci come sue guide, sue profeti, sue pastori. Dio vuole usarci. E ciascuno di noi è una guida, un pastore, un profeta, perché così dice la Bibbia. Dove lo dice? Atti capitolo 2, andiamo lì.
Atti 2?
Atti 2. Dice che siamo... verso 17, leggiamo.
Atti 2, 17.
Tempo della fine, va bene, negli ultimi giorni dice...
avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona.
Sopra ogni persona.
I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno.
Maschi e femmine, pastori delle chiese, lasciate libere le donne per cortesia, che sono profetesse come gli uomini, a volte meglio.
I vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni.
Amen, amen. Va bene, quindi siamo chiamati a essere come minimo profeti, ma io direi anche apostoli, discepoli, evangelizzatori, guaritori, operatori di miracoli, direi io. Ma lo dice anche la Bibbia però. Va bene, quindi il tempo della fine e siamo chiamati ad essere come minimo profeti. Però sono tutti profeti? No, però altri sono operatori di miracoli. Tutti no, altri parlano in lingue. Tutti no, altri fanno guarigioni, altri hanno doni di saggezza, di conoscenza. Ma siamo tutti chiamati ad operare nei doni sovrannaturali. Andiamo a vedere che cos'altro succede in Egitto. Torniamo in Egitto?
In Genesi 41?
Andiamo a vedere il nostro fedele e coraggioso Giuseppe. Cos'è che dice allo sbigottito faraone e tutta la sua corte?
Sì.
Va bene, verso 35, no?
Sì. Mm.
Dice Giuseppe: radunino essi tutti i viveri di queste annate buone, che stanno per venire, e le ammassino il grano sotto l'autorità del faraone e lo conservino per l'approvvigionamento delle città. Questi viveri saranno una riserva per il paese in vista dei 7 anni di carestia che verranno nel paese d'Egitto, e così il paese non perirà per la carestia. Ora sicuramente le nazioni vicine, diciamo, questi egiziani sono cretini completi, che mettono da parte il 20% dentro granai. Guarda, sono già 6 anni e mezzo, sono già 6 anni e 11 mesi che lo fanno, ma sono proprio dei fessi questi egiziani. Stanno scoppiando sti granai e quel fessacchiotto di Giuseppe lì, che è lì a dire forza, forza, date il 20% per Faraone. Ma non vedono gli egiziani che i nostri dei, il dio sole, la dia luna, il dio gatto e la dea gallina, non vedi che ci stanno benedicendo così tanto? Che fessacchiotti gli egiziani. Io sono certo che quando voi fratelli avete ammassato dei viveri dall'acqua negli anni e nei mesi passati, sicuramente vi sarà stato certo qualche lingua che vi abbia criticato. Sono anni che Dio ci mostra di mettere da parte di emergenza, carta igienica, questo, quell'altro.
Sì, sì, in questi giorni tanti fratelli ci scrivono dicendo grazie che ci hai avvisati anni fa, lo abbiamo fatto, stiamo bene. Ma tanti scrivono così.
Alleluia. Alleluia. Però quando voi ammassavate queste cose, come Noè che costruiva l'arca, chissà quante... qualche lingua che vi ha certo criticato.
Sì,
va bene,
sì,
noi
sì.
Ce lo sappiamo per esperienza. E per questo è meglio fare queste cose in privato, tra noi e Dio. Quindi, a differenza di Giuseppe in Egitto, capito? Noi dobbiamo fare queste cose, cioè a livello, deve sapere la nostra famiglia e il Signore, Dio, nessun altro deve saperlo. Perché le male lingue, e poi anche per il fatto che, sai, la Vergine con olio e le Vergini senza olio. Se i criminali sanno che tu c'è dell'olio, virgolette olio, cioè da sopravvivere a casa tua, e vengono lì. Cioè, il giornale parlava che la gente sono andati con delle pistole, hanno assaltato un posto per rubare 100 euro di carta igienica. Con le pistole sono andate. Quando Dio, sono anni che ce lo dice, quindi siamo, gloria a Dio, siamo o dovremmo essere molti passi in avanti. Va bene? Ora, voi che avete, voi, tutti quelli di voi fratelli che avete l'olio delle vergini, Matteo 25, l'olio necessario per vivere relativamente bene per vari mesi, va bene? E quelli vi avevano criticato, chi erano? Magari vergini stolte, che prima di credere volevano vedere. Prima vediamo e poi crediamo, grazie. non funziona così la storia, perché ci pensa il diavolo a fare le cose di sorpresa, all'improvviso, tu non hai più tempo di fare niente.
Sì, va bene.
Ma quando Dio ci avvisa in anticipo, andiamo a Matteo 24, guarda. Quando Dio prende il tempo per avvisarci in anticipo, perché lo ci avvisa in anticipo? Lui è occupato, Dio è molto occupato, più di noi. Va bene, noi siamo occupati, Dio più di noi. Ma se Dio prende il tempo, occupato con me, per avvisarci in anticipo, fate questo, fate quest'altro, preparatevi, ammassate 7 anni di cibo in Egitto e voi ammassate 7 mesi, 6 mesi, 4 mesi, quello che potete, a diversi mesi per cortesia. Se Dio si prende il tempo, va bene, occupato con me, avvisarci, vuol dire che quando il tempo viene non vi sarà più tempo per ammassare. Come fai adesso? Vai, i scaffali sono vuoti, i supermercati sono, la gente sono lì che si odiano, litigano per una bottiglia d'acqua, che ne so io. Come fai adesso? Vabbè, adesso è difficile.
Sì, è vero.
Se Dio prende il tempo per avvisarci anticipo, vuol dire che è necessario, devi fare di corsa. Vabbè, non aspettare, vediamo, se piove compreremo l'ombrello. Aspettiamo, vediamo, se facciamo un incidente ci compriamo la cintura di sicurezza nella macchina. E vediamo, se non c'è più benzina nei benzinai faremo le scorte. È così che, non è così che funziona la storia.
No.
Come Gesù ha detto in Matteo 24, 17. Ce l'hai lì?
Sì,
Matteo 24,
sì,
17. Devi andare, devi leggere fino al verso 20.
Matteo 24, 17 a 20.
A 20, grazie.
Chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. Pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato.
Va bene? Quindi Gesù, andiamo a Proverbi 6, c'è un'altra scrittura lì. Gesù sta dicendo qua, se sei sulla terrazza non puoi scendere in casa a prenderti le cose. Che devo fare? Devo saltare dal balcone, a fare quello che ti pare. Gesù sta usando in senso figurato, è logico. Non è che se abiti dal 10° piano salti dal balcone. Gesù sta dicendo, non avrete tempo di preparare niente. O l'avete pronto o ciao. Se dovete scappare nelle foreste, quindi un anticristo, dovete scappare con le ciabatte da camera, col pigiama. Siete vestiti col bikini, costume da bagno, vai in costume da bagno, nelle foreste, come faccio? E devi svegliarti. Che ci fai in bikini te in questi tempi? In vacanza, ma io in vacanza, sai, ero sulla nave crociere, sai com'è? No, no, caro, tu non c'è tempo per... Quanti anni che io dico lasciate perdere le vacanze? E la gente dice, ma tu sei impazzito, la gente non vuoi che la gente va in vacanza? No, non voglio che va in vacanza, tranne che per evangelizzare. E quelli che non hanno ascoltato, eccoli lì, sulle navi non stanno più... Hanno detto che sono diventate delle bare ambulanti queste navi, delle bare galleggianti. Va bene, ascoltare il Signore, Proverbi 6, dal 3 per cortesia... Deve andare fino all'11, grazie.
Proverbi 6,
Signore, aiutaci, Signore,
3 all'11.
Gloria a te, Signore.
Fai questo, figlio mio. Disimpegnati, perché sei caduto in mano del tuo prossimo. Vai, gettati ai suoi piedi, insisti. Non dar sonno ai tuoi occhi, né riposo alle tue palpebre. Liberati come il capriolo dalla mano del cacciatore, come l'uccello dalla mano dell'uccellatore.
Capito? Sta dicendo qua, se sei cascato in una fossa, datti una mossa. Va bene? Se sei nei guai, muoviti. Non rimanere e aspettare che ti fanno la pelle. Svegliarsi. Verso 6.
Vai pigro alla formica, considera il suo fare e diventa saggio.
Diventa saggio.
Essa non ha né capo, né sorvegliante, né padrone, e prepara il suo nutrimento nell'estate e immagazzina il suo cibo al tempo della mietitura.
Va bene, qui Giuseppe l'ha fatto in Egitto e noi, grazie a Dio che l'abbiamo fatto e spero che l'hanno fatto tutti, va bene, ormai ripetuto fino alla noia che questo dovevamo immagazzinare per anni. A questo punto confido che tutti l'hanno fatto, almeno i membri della nostra Chiesa. E gli altri preghiamo per gli altri.
Fino a quando, o pigro, te ne starai coricato? Quando ti sveglierai dal tuo sonno? Dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare, e la tua povertà verrà come un ladro, la tua miseria come un uomo armato.
Alleluia, non dormichiamo nello spirito, fratelli. Alleluia?
Sì.
Torniamo a Giuseppe?
Sì,
eravamo
sì, torniamo
a Giuseppe. Andiamo al 37.
Genesi 41, 37. La cosa piacque al faraone e a tutti i suoi funzionari.
Cioè che Giuseppe gli ha detto metti dei superintendenti, supervisionare, i 7 anni di vacche grasse, devi raccogliere il 20%, metterlo da parte nei granai e quando arrivano 7 anni di vacche magre, ecco che avrai da sopravvivere. Avanti.
E il faraone disse ai suoi funzionari, potremmo noi trovare un uomo come questi, in cui ci sia lo Spirito di Dio?
Caspita, il faraone dice, ma cioè, innanzitutto Giuseppe gli dà delle direttive, dice, devi mettere dei responsabili, sennò sarà un caos. È come nel mondo quando c'è il virus, tutti vogliono far tutto e quasi nessuno fa niente, specialmente nell'Occidente, cioè nei paesi dittatoriali come la Cina fanno presto, tu sgarri ti fucilano e loro... insomma non è un posto allegro però a volte ci vuole quello, perché scusa se tu non segui direttiva in giro a infettare, vuoi infettare non si sa quante migliaia di persone e tu sei un assassino perché non ascolti le direttive, va bene, e quindi è per questo che c'è il caos. Vabbè, avanti.
Verso 39. Allora il faraone disse a Giuseppe, poiché Dio ti ha fatto conoscere tutto questo, non vi è alcuno che sia intelligente e savio come te.
Oh, alleluia, caro mio. Qui Giuseppe, niente, c'è l'unzione di Dio, c'è niente da fare qua.
Ma è bello vedere come questo faraone che non ha lo Spirito di Dio, non ha discernimento, riconosce Giuseppe come figlio di Dio e la unzione che è sopra di lui.
Per via dell'interpretazione sovrannaturale.
Sì, sì, sì. Quindi anche la gente del mondo può vedere la unzione che c'è sopra di noi.
Ha visto che Giuseppe aveva l'unzione di Dio, aveva il dono di Dio, e questo qui sarà meglio che prestiamo attenzione. In quante chiese ci sono pastori buoni che hanno l'unzione nel mondo, e ce ne sono diversi, grazie a Dio, e il pastore parla, avverte, profetizza, e la gente è seduta sulle panche, lì si gratta lo stomaco e controlla il cellulare, vediamo un po', devo mandare un sms, aspetta l'orologio, ma sta predica è lunga oggi, aspetta che vengano le nuvole nere e tu ti sveglierai anche se non vuoi svegliarti. Quante chiese Dio dà dei messaggi di tanti tipi, non solamente sui virus, cioè, di tanti tipi, eppure è la gente lì che dice, ah, che bel sermoncino, darò qualche spicciolo in più oggi. E non cambiano la vita, non si pentano, non ravvedono le loro vie, non cercano la volontà del Signore, non diventano discepoli. Chiese con 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 pecore sedute lì e c'è solo un discepolo, un predicatore, o due, o tre. E 10.000 o 20.000 lì a grattarsi lo stomaco. Una chiesa così può solo crollare sulla propria... sulla propria pigrizia, sulla propria disobbedienza, e queste chiese crolleranno tutte. Purtroppo a volte anche colpa dei pastori che non avvertono le pecorelle, a volte colpa delle pecorelle che non gliene frega niente di seguire, non dico i pastori, ma la parola che viene loro predicata. Gloria a Dio, grazie Signore. Giuseppe, figlio di Israele, era uno dei più grandi uomini ed esempi della Bibbia. Dio lo onora al di sopra dei suoi fratelli. È stato l'unico di Israele, figlio di Israele, che ha ereditato 2 tribù al posto di una, Efraim e Manasse. Il suo carattere di uomo di Dio, fedele e profeta senza compromessi, lo vediamo quando non ha paura di annunciare alla sua famiglia del sogno di quello che lui avrebbe fatto. E che loro lo avrebbero adorato.
Quando era giovane?
Sì, cosa pericolosa dire una cosa così. Infatti non l'hanno interpretata molto spiritualmente, l'ha venduto come schiavo. E quando Giuseppe non cade nella trappola del letto della moglie adultera di Potifar, lì vediamo il suo carattere interno, vediamo la sua comunione con Gesù. E adesso di nuovo, qui davanti a Faraone, vediamo il suo... Lui è uno stampo divino, qui il suo carattere davanti al re del grande impero egiziano in tutto il mondo. E lui era l'unico impero che c'era. Ed ecco lì che dà la gloria a Dio ad ogni occasione, senza paura, senza compromessi. come un profeta di Dio. Fratelli, preghiamo fratelli. Signore Gesù, aiutaci ad essere così, Signore. Signore, chiediamo, fratelli, chiediamo a Gesù, Signore, ti chiediamo che la nostra Chiesa sia piena di tanti come Lui. Allora vinceremo, conquisteremo il mondo intorno a noi. E praticamente, fratelli, questa è la sposa di Cristo. I fratelli così sono la sposa di Cristo. Amen. Alleluia. Angela, amen. Torniamo amen. Al Faraone.
Continua il capitolo?
Cosa succede? Verso 40, no?
Sì, verso 40. Tu sarai sopra la mia casa e tutto il mio popolo obbedirà ai tuoi ordini. Per il trono soltanto io sarò più grande di te.
Wow. Il Faraone ha capito tutto praticamente. Ha capito tutto, fa qua con i miei maghi, non vado molto lontano. Al massimo qui, questi qui mi cambiano qualche bastone in serpente, eccetera, ma qui se mangiano mica possiamo mangiare i serpenti. Allora dice qua, questa qui è la misericordia di Dio, è qua, Dio che il Faraone credeva. Avanti.
Il Faraone disse a Giuseppe, vedi, io ti stabilisco su tutto il paese d'Egitto.
Immagina che tu ti comporti in un certo modo e la persona che stai evangelizzando dice, guarda, tu sarai responsabile di tutto. Ma qui stiamo parlando dell'impero mondiale. Avanti.
Poi il Faraone si tolse l'anello della propria mano e lo mise alla mano di Giuseppe. Lo fece vestire di abiti di lino fino e gli mise al collo una collana d'oro.
Wow, cioè onori al massimo. Non sapeva più come benedire quest'uomo. Praticamente aveva capito che questo qua... Ora, il Faraone credeva che con questa interpretazione avrebbe salvato il suo regno. E non sapeva più come benedire questo, ma capito che questo uomo non stava cercando di fare il suo interesse. O dava la gloria a Dio... o rispettava Faraone, per se stesso lui non esisteva. Ricordatevi, fratelli, che voi dovete scomparire. Voi non dovete esserci. Dobbiamo essere come lo Spirito Santo. Noi invisibili. Sempre puntare il dito gloria al Signore. Sempre indicare Gesù. Sempre lì. E Faraone ha capito, questo qua non è mica uno normale. Qua, sai... Tutti i regnanti sono sempre circondati di opportunisti, gente che arriva a trovare per baciargli i piedi. Mi servirebbe questo, servirebbe quell'altro. Io sono un tuo fedele servitore, mi servirebbe mi. Capito? Invece questo qua è in prigione. Viene con mille motivi, se mi puoi togliere dalla prigione. Io sono innocente, come tutti i carcerati, naturalmente. Mi aiuti. No, questo qua viene e dice... Il Signore mostrerà a Faraone, e questo è per il bene di Faraone. Lui pensava solo al bene degli altri. E questo, fratelli, è Vangelo, puro Vangelo.
Amen. 43. Lo fece quindi montare sul suo secondo carro, e davanti a lui si gridava, in ginocchio. Così il Faraone lo costituì su tutto il paese d'Egitto.
Quindi questo, preso dalla prigione... si presenta a fare questo, gli mette l'anello al dito, il suo anello, una collana d'oro, non sappiamo quanto era pesante, quindi lo fece montare sul suo, il secondo carro di Faraone, e davanti a lui si gridava, in ginocchio! Erano tempi diversi sicuramente. Sicuramente quando passate voi nessuno grida in ginocchio, arriva il fratello tal dei tali, no? Forse prendono, vanno a cercare. Stanno arrivando, preparate le pietre. Avanti.
44. Inoltre il Faraone disse a Giuseppe, il Faraone sono io, ma senza di te nessuno alzerà la mano o il piede in tutto il paese d'Egitto.
Wow, caspita. Senza di te nessuno alzerà un piede o una mano. Avanti.
E il Faraone chiamò Giuseppe col nome di Zofnat-Paneah e gli diede in moglie Asenath, figlia di Potifera, sacerdote di On. E Giuseppe partì per visitare il paese d'Egitto.
Caspita, anche la moglie gli ha dato questo qua. Per buona misura fa sacerdote di cosa? Di On. Mm-hmm. On sarà stata una di quelle statue lì che avevano lì. Cioè, vieni qua, dov'è tua figlia? Mia figlia, non so, quando ha visto Giuseppe, che la Bibbia dice che era di bell'aspetto, l'ha notato anche la moglie di Potifar. E mia figlia è quasi svenuta quando ha visto questo qua. Infatti là col cuore che gli batte 100 all'ora. Portala qui! Ecco che in questo film di Giuseppe che noi abbiamo visto, dobbiamo vederlo di nuovo, l'ho messo, è sulla pagina?
Sì, era sulla pagina, adesso è sulla pagina dei film.
Non lo vogliamo mettere sulla pagina principale?
Lo possiamo rimettere, sì.
I fratelli cliccano e guardano?
Sì, possiamo.
Un film molto bello, unto dal Signore, lo vorrei rivedere anch'io. Mm-hmm. E lì si vede in questo film che c'è questa, si vede la figlia del sacerdote, nella versione filmata ovviamente. Va bene, è fatto molto molto bene, molto bene. Poi si sposano, molto molto interessante. Avanti, Angela.
46. Ora Giuseppe aveva 30 anni quando si presentò davanti al faraone, re d'Egitto. Quindi Giuseppe lasciò la presenza del faraone e percorse tutto il paese d'Egitto. Durante i 7 anni di abbondanza, la terra produsse copiosamente.
Ti immagini questo qua, ovunque andava col suo carretto, in ginocchio, caro mio, in tutto Egitto dove andava. Cioè, una cosa che noi non possiamo immaginare, che è una cosa incredibile. Ti immagini, mettiti nei panni di Giuseppe, venduto dai fratelli che volevano ucciderlo, per siccome erano misericordiosi, invece di ucciderlo l'hanno venduto come schiavo. Che bravi fratelli, te li raccomando. Con amici così, chi ha bisogno di nemici? Arriva in Egitto, ecco che la moglie del capo gli mette gli occhi addosso. E poi mentisce su di lui, arriva il marito geloso in prigione. Ma non gliene va, non gliene va bene una, dice. Ma cioè, chiunque direbbe, ma dov'è Dio? Io non sono colpevole. E invece Giuseppe ha mantenuto l'integrità, ha mantenuto l'onore, ha mantenuto il carattere. Ovunque andava lo nominavano direttore. Perché? Perché era una persona onesta, ci metteva il cuore. Non era Giuseppe il mormoratore, era Giuseppe l'uomo di carattere, l'uomo che, come dice Salmo 15, Salmo 15 dice, chi salirà in cielo, Signore? Cioè, anche se dovesse giurare contro il suo interesse, lui non si smuove. Ce l'hai Salmo 15 lì? Cioè, verso sì. 4 mi pare.
Verso 4 dice, se ha giurato, fosse anche a suo danno, non muta.
Sì, verso 1.
O Eterno, chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà nel monte della tua santità? Colui che cammina in integrità, verso 2.
Verso 2.
Colui che cammina in integrità ed opera giustizia e dice il vero come l'ha nel cuore, che non calunnia con la sua lingua, né fa male alcuno al suo compagno, né getta vituperio contro il suo prossimo. Agli occhi suoi è sprezzato chi è spregevole, ma onora quelli che temono l'Eterno. Se ha giurato, fosse anche a suo danno, non muta.
Alleluia, questo è uno dei capitoli da memorizzare, fratelli. Va bene, Dio vi benedica. Quindi se ha giurato, dice, anche se fosse a suo danno, non muta, non cambia, anche se contro di se stesso. Chi è questo qua? Questo è l'uomo che salirà sul monte dell'Eterno. Questa è la rappresentanza della sposa di Cristo. Va bene? Gloria Amen. Al Signore.
Grazie Gesù. Verso 48. E Giuseppe radunò tutti i viveri di quei 7 anni prodotti nel paese d'Egitto e ripose i viveri nelle città, e ogni città ripose i viveri del territorio circonvicino. Così Giuseppe ammassò grano come la sabbia del mare in così gran quantità che si smise di tenere i conti perché era incalcolabile.
No, no, non calcolavano più il grano che avevano. Cioè qui veramente ha dovuto costruire granai sopra granai. Va bene, qui siamo nei primi 7 anni di vacche grasse, di abbondanza. Andiamo avanti.
50. Prima che venisse l'anno della carestia, nacquero a Giuseppe 2 figli che Asenath, figlia di Potifera, sacerdote di On, gli partorì. Giuseppe chiamò il primogenito Manasse perché disse...
E disse Giuseppe... Dio mi ha fatto dimenticare ogni mio affanno e tutta la casa di mio padre.
Al secondo invece pose nome Efraim, perché disse:
Dio mi ha reso fruttifero nel paese della mia afflizione.
I 7 anni di abbondanza che vi furono nel paese d'Egitto finirono.
Ok, adesso qui vediamo che succede. Siamo arrivati alla fine delle vacche grasse. Va bene, 54.
E cominciarono a venire i 7 anni di carestia, come Giuseppe aveva detto. Ci fu carestia in tutti i paesi, ma in tutto il paese di Egitto vi era del pane.
Caro mio, sai, quando la gente muore di fame che si va a mangiare le radici degli alberi, un pezzo di pane benedetto, caro mio, e Pasqua e Natale messi insieme.
Poi tutto il paese d'Egitto cominciò ad aver fame e il popolo gridò al faraone per aver del pane. Allora il faraone disse a tutti gli egiziani: andate da Giuseppe e fate quello che vi dirà.
Hai capito? Il faraone ormai si era dato la bella vita. Dice: ok, io qua, mio lavoro qua è riposarmi. Quei ventilatori ai due fianchi, vicino al Nilo, lì coi piedi nell'acqua. Attenzione ai coccodrilli, va bene? Lì al fresco delle palme. Andate da Giuseppe, vai, quello lì ci pensa lui sa come fare gli affari, 56.
La carestia si era sparsa sulla superficie di tutto il paese e Giuseppe aperse tutti i depositi e vendé grano agli egiziani, ma la carestia si aggravò nel paese d'Egitto.
Ok, qui Giuseppe è un businessman in gamba, 57.
Così la gente di tutti i paesi venivano in Egitto da Giuseppe per comprare del grano, perché la carestia era grave in tutta la terra.
Gloria al Signore. Questa è la fine del capitolo 41. Ci fermiamo qui per oggi.
Sì,
grazie,
sì, ci
Signore. Forse una parola di benedizione per i fratelli?
Sì, certo.
Pregate insieme a me, fratelli, una preghiera di benedizione. Che
grazie,
il Signore ci
Gesù.
Benedice. E ci usi e ci guidi.
Grazie, Signore.
E ci usi come profeti, come guaritori, come guide, ovunque siamo. Però
Amen.
Deve essere fatto in umiltà, perché se no il Signore non lo benedice. Non lo benedice se andiamo in giro col cartellino attaccato alla camicia: io sono il pastore, sono il grande capo. No. Gesù non aveva il cartellino figlio, sono figlio di Dio, no. Infatti quando, cos'era, Atti 16 mi pare, che c'era quell'indovina che andava in giro a proclamare: questi sono, chi era, Paolo e Sila, sono i profeti dell'Altissimo che vengono a dare la salvezza. Dopo 3 giorni Paolo si è scocciato, che gli ha cacciato il diavolo. Questo è un diavolo che diceva la verità, cercava di farli montare in superbia e poi anche spifferare chi erano prima del tempo. Che non è che si può dire la verità sempre a tutti quanti. C'erano dei momenti che Gesù diceva: non dite a nessuno che io sono il Cristo. Quindi la verità deve anche essere detta a tempo. A volte se in situazioni, che so, Germania nazista, dov'è che nasconde gli ebrei? Non lo so. E magari sono lì in cantina. Non lo so. T'arrangi. Non si dà la verità al diavolo, va bene?
Sì.
Devo nascondere le Bibbie che le devo bruciare? Non lo so. Beato te se le trovi. D'accordo, col diavolo, al diavolo non si può dire la verità, a Dio sì, agli amici sì, se l'autorità ti chiede documenti non c'è problema, ma quando vengono i nazisti o stalinisti che vogliono sapere dove che nascondi i fratelli per ucciderli, no caro, quella era una situazione che Giuda doveva tenere il becco chiuso, non è detto la verità, Giuda ha tradito, quindi c'è una differenza, usare saggezza, va bene fratelli?
Mm-hmm.
Bene, allora preghiamo insieme, che il Signore vi benedica, fratelli,
grazie, Gesù.
Che vi assista, che Amen. Vi guidi, che vi dia uno spirito di potenza, di forza, di profezia, di saggezza, di umiltà, di carattere, nel nome di Gesù Cristo.
Amen. Di Gesù, grazie,
alleluia.
Signore. Amen.
Signore Gesù, una preghiera per i fratelli nuovi che non grazie, ci conoscono. Signore Gesù, ti ricevo, Signore, ricevo la tua salvezza, accetto la tua salvezza, il tuo perdono per i miei peccati.
Grazie, Gesù.
Perdona i miei peccati, oh Signore Gesù.
Grazie, Gesù.
Benedicimi, riempimi col tuo Spirito Santo.
Nel nome
di Gesù Cristo, amen.
Amen. Grazie, Signore.
Dio vi benedica, fratelli, un bacione grandissimo.
Amen.
Seguiteci fine settimana alla nostra radio, ore 14, sabato e domenica.
Grazie,
Angela.
Signore. Amen. Vi abbracciamo, fratelli. Grazie per questo tempo che possiamo passare insieme, imparando insieme dalla Bibbia. È super, è forte, la parola di Dio è così forte e veramente ci cambia il modo di pensare. Quindi andiamo avanti per Gesù, fratelli, noi preghiamo sempre per voi, vi amiamo. Ciao, ciao.
Amen, amen.
divide.